Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi, come facciamo ormai da alcune settimane, guarda alle prossime elezioni regionali, voto amministrativo che si terrà in Italia il 28 e 29 di marzo. Di settimana in settimana, man mano che si avvicina questa data, noi cerchiamo di riflettere su quelle che sono le principali tematiche in discussione, guardando anche e soprattutto alla dottrina sociale della Chiesa. Lo facciamo di volta in volta con personaggi ed esponenti del mondo sociale, sindacale e politico di ispirazione cattolica. E questa mattina saluto il professor Stefano Zamagni, che è docente ordinario, di economia politica all'Università di Bologna. Professor Zamagni, grazie per essere con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi e grazie.
La domanda alla quale noi da qualche settimana cerchiamo di rispondere è la seguente: esiste un voto cattolico e, se esiste, che caratteristiche ha?
Ma più che voto cattolico preferirei che si dicesse il voto dei cattolici, perché è evidente che soprattutto in questa fase storica l'adesione elettorale ad una piattaforma politica piuttosto che un'altra chiama in causa alcuni valori che per un cattolico credente sono irrinunciabili, come ormai si dice, valori non negoziabili. E allora è evidente che il voto dei cattolici è per manifestare nell'arena pubblica la concordanza o la discordanza con certe piattaforme. Mi spiego subito. Noi sappiamo che ci sono due criteri che stanno alla base dell'agire politico concreto: il criterio del bene comune e il criterio del bene totale. Il criterio del bene totale ha ascendenze utilitaristiche, è legata cioè a una certa concezione della politica intesa come contratto sociale, che ha come obiettivo quello di massimizzare l'utilità totale, cioè complessiva, cioè la somma. Il bene comune invece ha ascendenze che derivano dall'etica delle virtù di Aristotele e che è stato fatto proprio dalla dottrina sociale della Chiesa. Allora è evidente che questi due criteri, quando sono applicati ad ambiti specifici, ad esempio di bioetica o di politiche di welfare, di politica del lavoro, portano a conclusioni completamente diverse e quindi a proposte anche politiche completamente diverse. Allora è evidente che se un cattolico se ne rende conto non può far finta di niente, cioè non può sottoscrivere piattaforme che hanno come matrice il criterio del bene totale in certi ambiti e il criterio del bene comune in altri ambiti, perché questo crea una insanabile incoerenza. Ognuno di noi deve essere lasciato libero di scegliere la propria opzione. Se uno dichiara di essere a favore del bene totale, non c'è problema, purché lo dica in modo tale da non disorientare gli elettori, e dica anche le implicazioni. Al tempo stesso, se uno si professa, e non è obbligato a farlo, ma si professa cattolico credente, non può sottoscrivere o aderire a piattaforme che hanno come loro impostazione il bene totale, perché questo è una grave mancanza di coerenza che danneggia non poco la vivibilità politica di una comunità, perché la povera gente, la gente che non è tenuta ad essere molto ferrata in queste cose, a questo punto non saprebbe come orientarsi e come decidere a chi dare la propria preferenza. Ecco allora perché a questo punto occorre scendere dal livello dell'enunciazione, perché oggi tutti parlano di bene comune, io non ho sentito nessuno, però se si chiedono a tanti anche politici di chiarire la differenza tra bene comune e bene totale, la risposta che quasi sempre mi sono sentito dare è: ma più o meno sono la stessa cosa, quando invece l'uno è il contrario dell'altro. Ecco allora che questa operazione di chiarimento deve essere fatta. Compito dei cattolici impegnati in politica è quello di contribuire a questo chiarimento.
Professor Zamagni, lei ha fatto e ha tratteggiato un quadro molto chiaro, ma è sicuro che le persone comuni, chi è impegnato in una vita quotidiana spesso difficile, che fa fatica ad arrivare a fine mese con lo stipendio magari medio, capisca tutto questo oppure guardi in maniera più concreta ai programmi e alle persone che magari spesso sono in contrapposizione, perché spesso certe storie personali, questa è una mia opinione personale, vorrei sapere anche cosa ne pensa lei, sono inconciliabili anche con i principi di cui abbiamo appena detto, i principi cristiani.
Certamente
sono due domande in realtà.
Esatto, molto importanti. Io parto da un altro presupposto, cioè l'idea secondo cui la gente comune, proprio perché gente comune, stupida, incapace di pensare, di discriminare, non ci ho mai creduto e non ci crederò mai, perché non è vero. Io che giro l'Italia da nord a sud, dall'est all'ovest, e faccio conferenze e dibattiti anche con i livelli più bassi dal punto di vista dell'istruzione e della cultura, posso dire che la gente comune è quella che capisce molto di più, perché ha un senso, cioè è un sentimento, un idem sentire, come si direbbe, nei confronti di questi problemi molto più rilevanti. Cioè la gente comune mi dice: io non riesco a capire perché quando si parla di sostegno ai redditi più bassi delle famiglie, quando si parla di, diciamo, livelli di riforma del welfare, eccetera, bisogna seguire un certo criterio, che è quello del bene comune. Quando si parla di questioni legate alla vita, dalla nascita alla morte, si cambia registro e si invoca il bene totale, che vuol dire che le persone che sono diventate irrilevanti oppure malati terminali devono essere tolti di mezzo. La gente comune mi dice: non riesco a capire come far stare assieme queste cose. Esattamente quello che stavo dicendo. Quindi, prima cosa, togliamoci dalla testa l'idea secondo cui se uno non ha tre lauree non è in grado di capire queste cose. Secondo, la gente capisce proprio nelle situazioni di crisi come quella attuale la superiorità del criterio del bene comune. Perché il bene comune vuol dire che il mio bene deve andare d'accordo e a braccetto con il tuo bene, con il bene degli altri. E quindi è nelle situazioni di crisi che si riscopre qual è il danno irreversibile dell'individualismo. Il bene totale è figlio della matrice individualistica, secondo cui ognuno pensa a se stesso. Ma chi può pensare a se stesso? Soltanto i superdotati, quelli ricchi, quelli che sono a posto. In generale, la gente comune, o se vogliamo dire anche la povera gente, non ama il bene totale, posso garantirlo io, perché, ripeto, in un contesto di bene totale, soltanto i superdotati, i super efficienti, quelli molto produttivi, eccetera, riescono a sbarcare in un ario o a fare anche addirittura soldi, eccetera. Ecco allora perché in questo momento la posizione dei cattolici impegnati in politica è massimamente importante. Massimamente importante perché queste cose vanno spiegate, vanno dette, e soprattutto citando esempi e testimonianze concrete, servirebbero veramente a far compiere all'agire politico nel nostro paese un decisivo balzo in avanti, perché invece si è finora pensato di ridurre tutta ideologia. Il mio approccio invece è anti-ideologico. Noi dobbiamo far vedere come certi principi che sono irrinunciabili producono risultati positivi per la gente comune, ma risultati positivi vuol dire far sta bene la gente, perché il bene comune non produce sacrificio, ma fa star bene, solo che fa star bene tutti in maniera, diciamo, congiunta, invece in maniera separata, come vuole l'individualismo assiologico.
Professor Zamagni, a questo punto però come trovare il bene comune nei programmi elettorali? Perché questo poi è il punto.
Dunque, il punto è il seguente, che cioè non lei, ma insieme al posto, perché noi non abbiamo più i programmi elettorali, non li abbiamo almeno da 20 anni, da 25 anni, è questo che va detto. Noi abbiamo delle promesse elettorali, non i programmi. Noi confondiamo il concetto di annuncio elettorale o di promessa elettorale con i programmi. Oggi tutti coloro i quali si presentano all'arena politica promettono che faranno questo, quest'altro, quell'altro ancora e così, ma il concetto di programma è un altro. Programma vuol dire che per ogni obiettivo viene indicato una scheda nella quale vengono indicate le risorse da dove proverranno, i modi di spesa e i risultati che ci si attende dalla implementazione del programma. Questo è il programma o progetto. Nessun partito ha mai fatto questo, partito o piattaforma. Tutti enunciano degli obiettivi, cioè dei desideri, eccetera. Allora ecco perché non si può trovare il bene comune nei programmi, perché i programmi non esistono, perché a livello di indicazioni, di obiettivi o di libro dei sogni sembrano tutti belli e tutti rilevanti. Bisogna invece abituare la gente, ed è lì un altro campo dove l'impegno dei cattolici segnerebbe un punto di svolta, produrre programmi veri e propri. E cioè dire, noi ci proponiamo, stiamo parlando di elezioni ad esempio regionali, bene, in questa regione noi proponiamo di istituire un sistema, sto facendo un esempio dei mille che si possono citare, un sistema per attuare dei buoni lavoro, per risolvere il problema da un lato del precariato e dall'altro delle famiglie a basso reddito che non hanno accesso ai servizi alla persona. E allora si specifica qual è il progetto che uno intende implementare. Può essere, come fanno negli altri paesi, il CESU francese, e l'esperienza belga, e come qualcosina si comincia a fare in Italia, in qualche piccolo comune, eccetera. Questo è un programma. Allora io, elettore, leggo quella scheda e dico, questa è una proposta che interpreta il mio concetto di bene comune. Se io invece dico, votate per me, perché io risolverò il problema della disoccupazione, quello non è un programma, quello è un'indicazione di sogni che non è, non consente all'elettore di discernere se è in linea o no con il principio del bene comune. La stessa cosa per il sistema di welfare, per il sistema sanitario e così via. Noi dobbiamo abituarci a ritornare all'antico. Una volta la politica si faceva così, indicando programmi e non invece desideri o proposte di realizzazione varia.
Molto chiaro, un'ultima riflessione, la storia personale di chi si propone come candidato all'interno di un partito, anche questo che importanza ha secondo lei nella scelta poi di dare un voto, di scegliere un partito, un gruppo politico?
Dunque, questa è una questione ovviamente delicata da un lato e complessa, non complicata, ma complessa dall'altro. Il punto è questo, che si tende a non indicare che tre sono le sfere di azione, non due come spesso si dice, e cioè dire non c'è solo la sfera delle azioni private e la sfera delle azioni pubbliche, c'è una terza sfera che sono le azioni private che hanno ricadute pubbliche. Allora, mentre la sfera delle azioni private non può essere portata, secondo me, nell'arena pubblica o politica, perché questo violerebbe un principio fondamentale legato all'identità delle persone, non così per quelle azioni della sfera privata che hanno ricadute pubbliche. Gli esempi di questi ultimi mesi in Italia sono chiari, le persone di buon senso lo capiscono benissimo, anche senza usare parole difficili, eccetera. Cioè dire, se io, adesso io banalizzo, ma il mio esempio è l'esempio che trago da Amartya Sen in un libro famoso di diversi anni fa. Se io, dice Sen, voglio dormire sul fianco destro o sul fianco sinistro, questo è una scelta di tipo privato-privato che non deve entrare nella sfera pubblica. Perché? Perché è irrilevante per gli altri che io dorma sul fianco destro o sul fianco sinistro. Che io voglia dipingere la mia camera, il mio studio, a strisce rosse o verdi, è irrilevante perché riguarda solo la mia sfera personale. Ma se io ho delle abitudini di vita, ad esempio ho una famiglia e rompo il legame e intraprendo relazioni che oggi sono sulla bocca di tutti, questa non è una sfera privata, è una sfera privata con ricadute pubbliche. Perché? Perché l'uomo politico ha il dovere della testimonianza, mai dimenticare. Cioè dire, non basta che io enunci un programma e mi impegni a realizzarlo, devo anche dare evidenza al mio elettore o ai miei elettori che io testimonio con la mia vita personale che aderisco a quei valori, altrimenti il cittadino non mi potrà mai credere. Se io, come dice l'adagio, predico bene e razzolo male, è ovvio che io diminuisco la mia forza e la mia capacità politica. Ecco allora perché bisogna distinguere il privato puro dal privato che ha effetti. Per stare ad esempio stupido di prima, dipingo il mio studio del colore che voglio, però la mia casa esterna non la posso dipingere come voglio, perché la casa esterna riguarda la sfera pubblica. Se io la voglio dipingere di nero e tutte le case vicine hanno un altro colore, non posso, ed è il motivo per cui i regolamenti comunali me lo vietano. Questo è un esempio stupido, però fa capire il senso della cosa. Ecco allora il punto in conclusione. Il politico non ha solo il dovere dell'intelligenza politica, ma anche quello della testimonianza. Ovviamente nessuno è perfetto, si può cadere, il perdono va sempre esercitato, ma da qui a dire allora che io nella mia sfera privata posso fare quel che voglio, perché contano soltanto le delibere che prendo nel consiglio di qua o nella giunta di là, ci corre, perché c'è quella zona intermedia che finora nessuno ha mai considerato, ma che a mio parere nel prossimo futuro anche in Italia tornerà in auge come lo fu nel tempo passato.
Grazie per questa chiara esposizione e aiuto che ci ha dato, professor Zamagni. La ringraziamo e a presto risentirci.
Grazie a voi.
Ringraziamo.
Grazie a voi. Arrivederci.
Il professor Zamagni, docente ordinario di economia politica all'Università di Bologna. E prima di chiudere salutiamo un collega, come facciamo spesso ormai in queste trasmissioni, Angelo Piccariello, giornalista politico del quotidiano Avvenire. In questo caso, Angelo, buona giornata anche a te. Abbiamo parlato con il professor Zamagni del voto cattolico, sottolineando l'importanza dei programmi elettorali, cosa che oggi non c'è, ci sono delle promesse elettorali. E il professor Zamagni ci ha ricordato anche l'importanza della storia personale, che deve essere conciliabile con i principi cristiani, questo per quanto riguarda la presenza dei cattolici in politica. E io con te vorrei restare proprio su questo punto. La storia personale di un candidato politico rispetto alla dottrina sociale della Chiesa. Qual è la tua riflessione? Spesso vediamo situazioni in cui c'è una generica adesione alla dottrina sociale della Chiesa, magari sul sociale, mentre poi per questioni che riguardano ad esempio la bioetica, la vita, ci sono posizioni diverse che vanno in contrasto con la dottrina sociale della Chiesa. Allora, come coniugare questo?
Ma certamente la storia personale influisce nel giudizio che viene dato dagli elettori. Quando diciamo storia personale, naturalmente suppongo noi vogliamo riferirci alla storia personale dell'impegno politico, perché quanto a storia personale purtroppo spesso lo si evidenzia nei leader politici. Non c'è sempre un vissuto in linea con, o quasi mai purtroppo, in linea con i principi della Chiesa, ma non è che si va a dare giudizi su queste cose, si va a dare giudizi su quelli che sono stati gli impegni, le decisioni politiche prese in altri momenti. Io direi però, se posso affacciare un altro tema che è molto grave, lo era già prima, lo sta diventando ancora più grave in questo momento, l'assenza dei temi più specifici nel dibattito di una campagna elettorale che si sta avviando. Voglio dire, il tema più impellente, che certamente riguarda anche i cattolici, dato che si tratta di un tema primario, è la sanità. Siccome parliamo di regioni, spesso si va a discutere su temi importantissimi, ma sui quali le regioni non sono in grado di cambiare la Costituzione, mentre le regioni sono in grado di fare molto e fin qui hanno fatto spesso molto male su temi appunto come la sanità, in cui abbiamo visto anche da recenti inchieste, molto spesso si sono fatti dettare l'agenda e anche gli impegni di bilancio dalle grandi multinazionali della sanità. Insomma, l'ente pubblico si dimostra poca cosa rispetto ai mega progetti delle aziende sanitarie. Credo che questo sia un grandissimo tema, purtroppo assente dalla campagna elettorale, che viene molto condizionata, come al solito, dalla presa mediatica delle inchieste giornalistiche. Invece dovremmo stare, secondo me, al punto quando si parla di comuni si dovrebbe parlare di potere in capo ai comuni, quando si parla di regioni si dovrebbe parlare di potere in capo alle regioni, altrimenti rischiamo di fare un dibattito che può piacere ai giornalisti, ma probabilmente poco riguarda il vissuto delle persone.
E tu ci stai dicendo in conclusione, Angelo Picariello, una cosa importante: attenzione quindi ai programmi, perché la regione può promettere fare delle cose e non farne altre che magari sono solo di competenza dello Stato centrale. Mi riferisco per esempio ai temi della vita, mi riferisco per esempio alla parità di genere sessuale, di cui si parla molto anche nel Lazio, per esempio, visto che noi trasmettiamo da Roma, per quanto riguarda le future elezioni. Quindi attenzione alle promesse che vengono fatte, perché alcune sono irrealizzabili, ad esempio se si va a votare per una provincia, per una regione o per un comune rispetto alle politiche.
Oddio, noi abbiamo visto con i nostri occhi come l'ideologismo, quando prende gli amministratori, può portare ai vari livelli a inventarsi nuove cose, anche tentando di mettere sotto i piedi la Costituzione, però sperando di non dover incorrere in equilibrismi, su temi come questi credo che ci debba essere proprio un disegno ben preciso di voler stravolgere la Costituzione per fare delle cose negative, mentre su altri temi ci sono dei compiti primari, impellenti, che saranno il primo problema di questi amministratori il giorno che verranno eletti. Ecco, bisogna da un lato, a mio avviso, mettersi al sicuro nel voto che non ci saranno strappi su temi primari, ma tutelati dalla Costituzione, e dall'altro, secondo me, bisogna guardare di più, molto di più, ai programmi in positivo, a quelli che insomma certamente dovranno essere realizzati in un modo o nell'altro, perché sono i compiti impellenti di alcune regioni che si rischiano di saltare del tutto alla luce del federalismo fiscale, una materia che secondo me incombe su tutto il dibattito regionale, di cui nessuno si ricorda. In sostanza, in questa situazione alcune regioni rischiano di saltare del tutto nei loro equilibri finanziari se non si danno una mossa. Ecco.
Angelo, siamo veramente in conclusione, vorrei affrontare e iniziare qua con te un altro tema che sarà oggetto anche martedì prossimo di una nostra ulteriore riflessione: i cattolici e i 150 anni dell'Unità d'Italia. Veramente un flash, un telegramma, che riflessione iniziale ci fai?
Beh, io qui mi sia concesso un accento un po' meridionalista, virtù delle mie provenienze. Io ritengo che bisogna guardare a questa realtà rifuggendo così dagli schemi un po' stereotipati dei libri di scuola. L'Unità d'Italia è stato un processo complesso, all'inizio è stato realizzato sulla pelle dei cattolici e forse qualche ferita non è stata del tutto sanata, insomma alcune volte le istituzioni sono un po' figlie di un illuminismo che è stato quello che è la cifra che ha portato all'Unità d'Italia. Io penso che qualche riflessione un po' controcorrente non deve spaventarci se è dettata dall'amore di verità e non dall'amore di polemica.
La riprenderemo, grazie ad Angelo Picariello, giornalista politico del quotidiano Avvenire, diretto da Marco Tarquinio. Grazie e buon lavoro a te, Marco.
Grazie.
Angelo, scusami. Grazie ad Angelo Picariello. Noi, amici ascoltatori, terminiamo questo spazio del Funambolo dedicato al voto regionale del prossimo 28 e 29 di marzo. Da Luca Collodi è tutto. La linea torna alla regia.
Il Funambolo. Una questione di equilibrio.